I Vangeli dalla A alla Z.
Vangeli dalla A alla Z, siamo alla lettera U come unzione. Ricordiamo, la prossima lettera sarà la lettera V come Vangelo, per la puntata ovviamente del 30 di luglio. Fin da ora potete iniziare a formulare le vostre domande, speditecele via email oppure fate sentire la vostra voce attraverso la nostra segreteria telefonica. Avete 30 secondi di tempo per formulare una domanda al nostro padre Riccardo Perez Marquez, sarà lui a trattare questo argomento. Poi ricordiamo infine la lettera Z, l'ultimo degli appuntamenti dei Vangeli dalla A alla Z, che andrà in onda invece il 27 di agosto, Z come Zaccheo. E ritorniamo a parlare dell'argomento di oggi, U come unzione, e so che hai pronto una domanda, Mariana.
Allora, volevo sapere che Gesù dice non purifica il Tempio, lui non è venuto a purificare, ma in fondo non purifica il Tempio quando scaccia tutti i mercanti e vuole ripristinare un minimo di decoro e di significato a quel luogo sacro?
Sì, l'azione di Gesù quando entra nel Tempio a Gerusalemme non è di cacciare i mercanti soltanto, quelli che vendono, ma Gesù caccia anche quelli che comprano. Quello che Gesù non vuole, non accetta, il culto nei confronti di Dio, perché lui ha cambiato l'immagine di Dio, e Gesù per questo non viene a purificare il Tempio, ma ad eliminarlo. Il Tempio soggiace all'idea di un Dio che chiede, di un Dio che chiede offerte degli uomini, di un Dio insaziabile. Ma il Padre di Gesù non è un Dio che chiede, ma un Dio che dona. Non un Dio che esige offerte dagli uomini, ma Lui come Dio si offre agli uomini. Un Dio che non assorbe le energie delle sue creature, ma gli comunica le sue. E per questo Gesù fa questa azione, perché cambia completamente il rapporto con Dio. Con Gesù non è più l'uomo che deve offrire a Dio, ma deve accogliere un Dio che si offre all'uomo. Mentre prima l'offerta a Dio significava che l'uomo viveva per Dio, dopo, accogliendo il Dio che si offre, l'uomo vive di Dio, ed il cambio è immensamente favorevole all'uomo.
Negli Vangeli si parla anche che Gesù viene a purificare il culto. Che cosa significa?
Il culto, proprio in relazione con quello che stavamo dicendo nel Tempio, era tutto un insieme di atti rivolti dall'uomo nei confronti di Dio. Con Gesù tutto questo cambia, perché con Gesù Dio si è fatto uomo. Allora il culto nuovo di Gesù non è quello che si fa nei confronti di Dio, ma nei confronti dell'uomo. E strettamente legato al culto c'è anche il concetto di peccato, che Gesù cambia. Nella religione il peccato era un'offesa fatta a Dio. Con Gesù il peccato è un'offesa fatta all'uomo. Quindi il nuovo culto che Gesù propone non è un qualcosa che l'uomo fa nei confronti della divinità, ma accogliendo l'amore della divinità, quello che fa nei confronti degli uomini. C'è nel Vangelo di Luca un'immagine molto significativa di questa. Gesù si paragona a un signore che torna a notte fonda nella sua casa e, trovando i servi ancora in piedi, cosa fa? Non si farà servire come ci saremmo immaginati, ma lui che si mette a servizio. Allora il nuovo culto è accogliere il servizio che Dio fa nei nostri confronti per poi prolungarlo verso le altre persone.
Allora, ritornando all'unzione nel battesimo, che è l'olio dei catecumeni, quindi l'amore della comunità e la concretezza che il bambino è sacro a Dio, questo pensiero, questo rito, questo fatto è un privilegio, un sostegno, una concretezza, un impegno, questa unzione del battesimo?
Beh, nell'unzione dei bambini naturalmente il sacro crisma è un impegno da parte dei genitori, del padrino, la madrina, della comunità. Cos'è il battesimo? Il bambino che nasce al mondo ha diritto alla pienezza di vita, ma i limiti, gli errori, i passi sbagliati compiuti dai genitori, i peccati, non gli permettono di ricevere la vita in quella pienezza di cui ha diritto. Allora il battesimo è quel momento importante e significativo in cui tutta la comunità appoggia il papà, la mamma, il padrino e la madrina per comunicare vita in pienezza a questo bambino. Ecco perché il momento culminante del battesimo è la rinuncia al male, la rinuncia a tutto quello che è negativo. Sostituire il male con il bene per permettere a questo bambino di avere la vita con quella pienezza di cui lui ha diritto.
Siamo alla seconda parte dei Vangeli dall'A alla Z, oggi affidata alla lettera U come unzione. Sono uscite fuori molte cose interessanti che non conoscevamo minimamente. Non so, Maria, tu cosa pensi in merito?
Ma io devo soltanto ringraziare Padre Alberto, e a proposito di questo ho una domanda da fare, no?
E poi facciamo queste due domande che sono arrivate dai nostri, sì, ascoltatori, le poggiamo al nostro Padre Alberto, vai.
Allora, proprio perché i cristiani si riconoscono, vi riconosceranno se siete dei miei dal comportamento, quindi da un discorso di generosità, di attenzione verso l'uomo, e vivere il Vangelo significa proprio amare il prossimo, guardare nell'orizzontalità e attraverso l'orizzontalità scoprire la verticalità, perché è Dio che è noi e noi che ci rivolgiamo a Dio. Ma quanto conta la teoria, il sapere, il conoscere? Conta soltanto il fare concretamente, o è importante anche conoscere le scritture e vedere da dove viene il messaggio?
Sì, mentre normalmente prima viene la teoria e poi in base alla teoria viene il fare, nei Vangeli questo cambia. Prima viene il fare e poi viene la teoria. Prima l'agire, poi quando questo agire diventa efficace si spiega il perché, si spiega la sua origine, si spiega la sua nascita alla persona. Quindi bisogna sempre prima fare e poi spiegare, perché spesso purtroppo nella nostra tragica storia c'è la teoria, si spiega, ma poi le persone non vedono i frutti concreti di questa teoria e allora naturalmente rimangono delusi e anche scandalizzati. Quindi tutta la prassi dei Vangeli è questo, Gesù lo dice chiaramente nei Vangeli, specialmente nel Vangelo di Giovanni, quando dice: chi è nella verità o dalla verità ascolta la mia voce. Noi ci saremmo aspettati: chi ascolta la mia voce è nella verità. Quindi la prima la teoria e poi la pratica. No, chi è nella verità, che nel Vangelo di Giovanni significa mettersi in sintonia con l'onda d'amore di Dio che arriva ad ogni persona, questi ascoltano la sua voce. Chi non ha messo come valore assoluto nella propria esistenza il bene dell'uomo può, sì, può ascoltare la voce del Signore, ma non la capirà mai.
Allora, questa è la prima domanda, ce l'ha fatta Rita. Evidentemente lei si riferisce a una icona biblica che è quella dell'unzione degli infermi, e chiede: c'è la necessità dell'unzione?
Beh, prima spiegando l'unzione del battesimo, diciamo che questo olio è simbolo e figura dell'amore che i genitori, il padrino, la madrina e tutta la comunità comunica al bambino per dargli la forza di affrontare le inevitabili difficoltà della vita. Allora, l'unzione degli infermi cos'è? È la comunità che ancora alla persona che è carente di vita gli comunica amore, gli comunica quella vita che la persona sente andargli via, venirgli meno. Quindi è un gesto d'amore con il quale la comunità restituisce vita, arricchisce la vita, rallegra la vita di chi sente questa vita e venire meno.
Poi facciamo anche la seconda e ultima domanda che ci è arrivata, dice questo: che buona notizia si riceve con l'unzione?
Non so se capisco bene, l'unzione è quella che ricevevamo noi con il battesimo o beh, l'unzione degli infermi, chissà a cosa credo, si riferisce.
Parliamo quella degli infermi, ne abbiamo detto poche, anzi parliamo quella.
La buona notizia è questa: che siamo importanti agli occhi di Dio, che siamo preziosi. Come l'unzione del Sacro Crisma al momento del battesimo indica che siamo sacri al Signore, cioè che tutto quello che viene fatto a noi il Signore lo reputa fatto a se stesso, così è con l'unzione anche degli infermi. Noi siamo importanti, quello che ci capita non è nascosto agli occhi di Dio, quel Dio che conosce quanti capelli abbiamo in capo, cosa che noi non riusciremo mai a capire, cioè un Dio che ci conosce meglio di come noi ci conosciamo. Nulla di quello che accade nella nostra vita è nascosto agli occhi di Dio, un Dio che non viene incontro ai nostri bisogni ma li precede. Ecco allora il significato di questa unzione, una unzione che dona serenità e dona grande fiducia. Sono importante agli occhi di Dio, non si è dimenticato di me. Nella malattia non devo essere io a offrire le mie sofferenze al Signore, ma è il Signore che si offre a me perché io dia un senso alle mie sofferenze.
E anche in questo...
l'ha spiegato, vorrei, scusami Maria, aprire anche questa parentesi, l'ha spiegato benissimo nel suo libro Chi non muore si rivede, quindi invitiamo la nostra o il nostro ascoltatore magari a leggerlo questo libro, perché troverà ancora di più spiegazioni più profonde, insomma, che possono così esaudire il suo mistero.
Un'ultima cosa, l'unzione è la persona sacra a Dio, quindi non c'è un privilegio, non c'è da meritarselo, da guadagnarselo, cioè questa unzione, questa sacralità l'abbiamo a prescindere da Dio.
Sì, sia chiaro, lo diciamo prima, non è che la persona che non è unta non sia sacra agli occhi di Dio, è un momento in cui la comunità prende coscienza. Noi purtroppo fa parte della vita, siamo distratti da tante cose, allora ci sono momenti, ci sono situazioni come per esempio l'incontro settimanale con l'Eucaristia in cui la comunità si risveglia, prende coscienza di questa profonda realtà. Siamo importanti agli occhi di Dio, al punto che, e qui vorrei entrare in un altro tema, quando San Paolo dice che siamo figli adottivi di Dio, non si intende l'adozione nel senso attuale, il sentimento d'amore con il quale una famiglia accoglie un bambino, ma era l'adozione, era l'istituzione giuridica con la quale l'imperatore non lasciava il suo impero a un figlio, ma sceglieva tra i propri generali la persona che vedeva valida e capace di continuare la sua azione. Allora il fatto che San Paolo dice che siamo figli adottivi di Dio vuol dire che Dio ci stima tanto, ci apprezza tanto e ha tanto bisogno di noi che ci chiama a essere suoi figli perché vede in noi le persone capaci di continuare la sua stessa azione creatrice. C'è da perdere la testa e inebriarsi di fronte a questa vertigine di realtà.
Ripetiamo ancora una volta, la puntata successiva è affidata alla lettera V come Vangelo e andrà in onda il 30 di luglio, e quindi fin da ora incominciate, insomma, a formulare le vostre domande. Oggi la lettera U come unzione, siamo quasi in conclusione della puntata e volevamo chiedere a padre Alberto, hai parlato prima dell'azione del Messia atteso perché doveva annientare i nemici di Israele, puoi spiegarcelo meglio il significato?
Sì, abbiamo accennato prima il tentativo di linciaggio che hanno fatto Gesù a Nazareth quando nella sinagoga, secondo il Vangelo di Luca, Gesù legge il brano del profeta Isaia, il capitolo 61, nella quale fa comprendere e riconoscere che lui è il Messia atteso. Ricordiamo che questo brano diceva che il Signore mi ha unto, cioè Messia, per recare la buona notizia agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, e il versetto continuava. Gesù invece chiude il libro, scrive l'Evangelista, che tutti gli occhi dei presenti sono fissi su di lui. È un affronto, non si poteva interrompere la lettura di un brano così in maniera tronca. E Gesù poi incomincia a commentare soltanto con parole d'amore. Cos'è che ha fatto Gesù? Qual è il versetto che ha omesso, che ha censurato addirittura il profeta Isaia? Che quel brano terminava e l'anno della vendetta del nostro Dio, era quello che aspettavano. Israele era sottomessa dal dominio dei romani e era frustrata da questa dominazione e aspettava il Messia liberatore che avrebbe dovuto compiere la vendetta del nostro Dio, la vendetta contro i pagani, con l'annientamento, con l'eliminazione. Invece Gesù parla soltanto d'amore, e quando i presenti furibondi reagiscono contro di lui, Gesù, anziché calmare gli animi, tira fuori dalla Bibbia due episodi che erano stati quasi posti nel dimenticatoio perché scomodi. Gesù ricorda due episodi, uno di una grande carestia che aveva invaso tutta la terra, e l'unico intervento che fa Dio va per una vedova di Sarepta di Sidone, cioè in terra pagana, perché Dio non fa distinzioni, Dio va dove c'è il bisogno. E Gesù continua, dice, e la lepra era un flagello tremendo. L'unica persona guarita da Dio attraverso un profeta, il profeta Eliseo, è Naaman, un siro, cioè un nemico di Israele. Quindi Gesù tira fuori questi due episodi per dire che Dio è amore e lui non fa distinzione tra eletti e no, il suo amore si rivolge a chi c'ha bisogno, non l'avesse mai fatto, tutti i presenti si ribellano contro di lui e cercano di ammazzarlo.
Siamo all'ultima domanda, Maria.
Allora, più che l'ultima domanda, una considerazione, no? Dal momento che tutti siamo sacri a Dio e amati da Dio, non per i meriti ma per scelta di Dio, siamo anche impegnati e responsabili di dimostrare questo e considerare anche i nostri fratelli tutti unti al pari di noi. Cioè, basterebbe pensare che siamo tutti sacri a Dio, che siamo tutti nella stessa grande immensità di amore per far prolificare la giustizia, il rispetto, ma come mai poi non riusciamo a seguire queste cose e a non sentirci tutti unti?
Quello che accade quando si accoglie la buona notizia di Gesù è che cambia lo sguardo nei confronti degli altri, non come certa spiritualità di vedere Gesù nel fratello. Non si riesce a vedere Gesù nel fratello, bisogna fare dei salti mortali, delle acrobazie. Certe persone sono veramente disgustose, sono ripugnanti, non ci puoi vedere Gesù nel fratello. E Gesù non ci chiede di fare questo, ma Gesù ci chiede di vedere le persone come lui li vede, e questo è possibile. Io verso la persona ripugnante, la persona ributtante, non devo cercare di scorgere qualcosa di divino che me lo renda amabile, il Gesù, ma io lo devo guardare con lo stesso sguardo di Gesù, che è uno sguardo di misericordia, di compassione e di tenerezza. Quindi quando si accoglie il messaggio di Gesù, cambia la maniera di guardare gli altri, vengono visti con lo stesso sguardo compassionevole del Creatore, lo stesso sguardo misericordia di misericordioso del Figlio.
Ecco, questo abbiamo concluso la puntata di oggi, U come unzione. Ringraziamo tantissimo padre Alberto Maggi, perché è stato più che esaudiente, insomma, noi siamo rimasti a bocca aperta ad ascoltarlo. Sembrava una puntata difficile da trattare, invece poi gli argomenti sono usciti fuori grazie al suo tocco, alle sue conoscenze bibliche. Grazie padre Alberto, concludiamo qui la puntata di oggi ricordandovi che ci risentiamo il 30 di luglio, ovviamente in diretta. Per chi non ci vuole ascoltare in podcast può tranquillamente anche andare a riscaricare le puntate passate, non ci sono problemi, li troverete tutti sul sito Centro Studi Biblici di Montefano. Ovviamente li metteremo anche noi qui di Agoradio, però diamo adesso questa priorità per corrispondere in tempi giusti, insomma, alle richieste dei nostri ascoltatori. È tutto quindi per oggi, e la puntata prossima, ve lo ricordo, V come Vangelo, iniziate fin da ora a fare le domande. Ciao, a presto, ci risentiamo.
Ciao a tutti, ciao ciao.
I Vangeli dalla A alla Z.